Benvenuti a questa nuova puntata di Finanza Consapevole. Oggi tratteremo nuovamente un tema che, come dire, è molto di moda negli ultimi 5, 6 e anche un anno. Il tema dell'ESG e tutto ciò che è attorno a diciamo, a questo acronimo. Ho avuto il piacere di poter invitare a questo episodio di Finanza Consapevole il professore Luca Poma dell'Università di San Marino, dove tratteremo l'argomento ESG più sotto un punto di vista, oserei dire, culturale, pratico, piuttosto che soltanto per quanto attiene il discorso degli investimenti, che oggi l'industria del risparmio gestito ovviamente ha sposato appieno questa metodologia, che sicuramente è interessante e sicuramente lodevole, però molto spesso dietro i bei quadri ci sono anche delle realtà che spesso non si notano. A te la parola, Luca, e benvenuto.
Grazie, buongiorno, buongiorno a voi. Sì, in effetti, come dicevi tu, è un tema estremamente di attualità. Tutti sappiamo che cosa sono gli ESG, misurano appunto, diciamo, un set di requisiti che ormai qualunque azienda che si presenti seriamente sul mercato deve avere, che sia finanziario, industriale, e per la quale ci si certifica appunto, e che misurano, diciamo, la conformità a criteri e buone prassi di carattere sociale, ambientale, di governance e quant'altro. L'argomento è noto, quello che fa un po' discutere chi come me è critico sull'approccio ESG, non tanto, mi spiego meglio, sul concetto di per sé, ci mancherebbe ancora che non dovessimo adeguarci a delle buone pratiche di carattere sociale, ambientale, di governance, eccetera, ma sul come questo adeguamento o tentativo di adeguamento viene portato avanti. Dicevo, chi come me è un po' critico riguardo al metodo, che cosa eccepisce? Eccepisce innanzitutto il fatto che il modello ESG sia, in perfetto stile anglosassone, un modello classificatorio, no? Possiamo notare come esistano dei punti di collegamento dal punto di vista culturale con il mondo della salute mentale. Guardate come viene approcciato il mondo della salute mentale in America: viene approcciato sulla base di checklist. Quindi abbiamo il DSM, che è il manuale diagnostico-statistico di disturbi mentali, per cui ogni disturbo mentale viene classificato all'interno di una precisa griglia con precisi sintomi, si suppone univoci, da cui deve derivare una diagnosi. Ecco, i criteri ESG patiscono un po' questa mania compilativa tipica del mondo anglosassone, quindi è un po' come puntare delle caselline, no? Delle caselline in un elenco. Se arriva 8 caselline su 10 sono virtuoso, se ne ho solo 7 sono da bocciare. Beh, purtroppo o fortunatamente per quanto mi riguarda, soprattutto per uno come me che stima i modelli di pensiero complesso e circolare rispetto a quelli sequenziali e binari, il mondo non è fatto di caselline, non è fatto di bianco e nero, ed è fatto molte volte di sfumature, di situazioni molto più complesse che non la compilazione di una checklist. Che cosa comporta questa, per certi versi, ossessiva attenzione a rispondere a certi requisiti? Faccio un esempio pratico: comporta il fatto che un esempio che faccio spesso ai miei studenti in aula, comporta il fatto che una banca che si impegna per ridurre l'impatto ambientale, questo esempio ci rende proprio l'idea delle criticità del modello ESG, una banca che si impegna per ridurre l'impatto ambientale, quindi l'emissione di CO2 in atmosfera, ha un alto punteggio nelle griglie ESG. Il fatto che distribuisca titoli tossici a destra e a sinistra e obbligazioni spazzatura invece va benissimo e non crea particolare turbamento. Allora, questa è un'estremizzazione che però rende bene l'idea di come siamo dinanzi a un modello per certi versi standardizzato per intero che guarda l'intero settore senza scendere magari nella particolarità della singola azienda. E inoltre aggiungo, e poi ti lascio la parola per altre domande, purtroppo, e questo è forse l'aspetto meno serio nelle certificazioni ESG, queste certificazioni avvengono sulla base di cosa? 99 su 100 sulla base di dichiarazioni da parte delle aziende stesse. Quindi è un auto, se possiamo dire, è quasi un autocertificarsi, cioè è un fornire al certificatore solo quegli elementi che noi riteniamo utili a fare, diciamo, bella figura. A questo punto è marketing, non è più reputation management, no? Io insegno reputation management, quella è la mia cattedra, e devo dire, il marketing è una cosa, per carità, è una disciplina degnissima, ci mancherebbe, ma l'inserimento di preoccupazioni di carattere etico nel business di un'azienda dovrebbe essere centrato su valutazioni di tipo concreto, coerente, autentico, autentico, genuino, e non solamente sul diciamo, non solamente con lo scopo di appendere un ennesimo certificato, certo, al muro per dire che siamo stati bravi e diligenti.
Quindi, in pratica, per ritornare un attimino a quello che dicevi prima, giustamente tu sottolinei che l'aspetto valutativo di un'azienda deve essere globale, quindi non le tabelline che tu giustamente dicevi che sono tutte compilate, belle, perfette, e poi nell'altro ambito, diciamo, della governance della società ha delle, diciamo, delle usanze poco, diciamo, etiche da questo punto di vista. Quindi bisogna guardare tutto ciò che è il, diciamo, il, a 360 gradi l'ambiente di questa società, le caratteristiche di questa società, per essere realmente obiettivi nel valutare un comportamento etico. Questo mi pare di
non solo devo guardare nel complesso, ma devo guardare in modo genuino e autentico, se no piuttosto evitiamo di farlo, cioè gli utenti non hanno bisogno di un'ulteriore coccarda che l'azienda si appende alla giacca. Gli utenti, quelli che una volta chiamavamo con un termine che a me è sempre stato antipatico, consumatori, diciamo i cittadini, necessitano di aziende che sono in grado di dimostrare che esse stesse si stanno prendendo responsabilità magari diverse rispetto a quelle che si prendevano nel passato, più a 360 gradi. Ricordiamoci che 10 anni fa nessuna azienda si sarebbe schierata su temi eticamente sensibili come il razzismo, per dire, o i diritti delle donne, perché l'azienda doveva essere buona per tutti i consumatori, non doveva essere divisiva. Mentre oggi come oggi, specie le nuove generazioni, che sono i consumatori di oggi, di domani, di dopodomani, esigono che le aziende prendano posizione su temi eticamente sensibili. Ovviamente esigono innanzitutto la qualità del prodotto e del servizio, ma questo è essenziale, un pilastro fondamentale, ed è d'altra parte il primo pilastro del reputation management, ma non finisce lì. Oggi come oggi chiedono che le aziende si prendano responsabilità su temi eticamente sensibili, e per forza di cose divisivi le aziende devono prendere la parola su questi temi, quindi devono dimostrare in qualche modo di avere consapevolezza di essere parte di una rete neurale complessa che si chiama nient'altro che società. Le aziende sono parte della rete sociale dentro cui operano, lavorano, eccetera. In questo si presume si prendano anche responsabilità di carattere appunto ambientale, di carattere sociale, relative alla qualità ad esempio del lavoro all'interno dell'azienda stessa, quante donne sono impiegate, come vengono pagate, tema non secondario, perché ricordiamoci che anche grandi aziende che predicavano l'importanza di colmare il gap tra donne e uomini, poi a parità di posizione pagavano le donne il 15% in meno, no, degli uomini. Quindi a chiacchiere sono tutti etici, nella pratica un po' meno. Allora, quello che io dico, invece di pensare, ripeto, all'ennesimo certificato da appendere al muro, tra l'altro pagato a caro prezzo, perché le certificazioni SG costano un sacco di soldi, si arriva a spendere anche 200-250 mila euro per un ciclo di audit e poi di certificazione completo. Magari facciamo un po' meno, magari facciamo anche un po' meno, ma facciamolo pian piano e in maniera coerente e genuina, invece di buttare sabbia e paillette in faccia agli cittadini dicendo: ah, guarda come sono etico, ho avuto la certificazione SG perché ho riempito 742 formulari. Magari cerchiamo di interrogarci seriamente come aziende su che cosa è opportuno cambiare al nostro interno per essere come? Per essere perfetti? No, non esiste l'azienda perfetta, come non esiste la persona perfetta. Per essere migliori di ieri, già questo sarebbe uno straordinario raggiustato, fare qualcosina per essere un po' migliore di ieri, e spiegare agli utenti, ai nostri clienti e in generale alla cittadinanza, dato che le aziende ormai con la comunicazione digitale hanno un rilievo pubblico che va ben oltre quello dei propri clienti, perché sui social un'azienda può essere criticata anche da qualcuno che non ha mai comprato il suo prodotto, per dire, no? Ecco, allora spiegargli che cosa stiamo facendo oggi per essere un po' migliori di ieri, che cosa vorremmo fare domani, magari fare un percorso equilibrato nel tempo, raccontando questo percorso, anche senza la pretesa di dover essere perfetti, perché a me l'azienda perfetta con 47 certificati etici mi ha sempre un po', come dire, insospettito, ecco. Cerchiamo autenticità, dobbiamo cercare autenticità, non dobbiamo cercare perfezione.
Certo, quindi in sostanza tu, per ritornare a quello che dicevi prima, l'input deve partire dal di dentro, dalla la società che è facente parte ovviamente di una, della società stessa deve sentire il bisogno di fare business in modo etico, ma non per una questione di apparenza, ma perché deve essere un modus operandi che serve per migliorare il contesto in cui quella società opera, in sostanza.
Guarda, ti rispondo, però, molto, ti rispondo molto volentieri dandoti un elemento in più. Il tempo in cui si parlava di aziende buone, di aziende etiche, da un lato, e di aziende che facevano i soldi dall'altro, cioè di aziende che pensavano alle vendite, al marketing, eccetera, è definitivamente tramontato. Cioè gli studi scientifici, accademici, le case study professionali, eccetera, tutto quello che sappiamo ci conferma che introdurre preoccupazioni etiche nel business aumenta la redditività. Quindi le aziende non devono essere etiche perché per questioni morali. La morale te la vedi col prete o con la tua coscienza, ok? Le aziende dovrebbero essere etiche perché è scientificamente dimostrato e anche pragmaticamente dimostrato che se sono più etiche guadagnano più soldi. Quindi non riesco a capire oggi come oggi come un imprenditore possa ancora non porsi questa tematica. Attenzione, perché io ho detto essere etici, non apparire etici. Certo. Quindi la certificazione non deve essere qualcosa che faccio per avere il bollino di qualità, deve essere il risultato di un percorso, è molto differente.
Ma infatti poc'anzi hai detto proprio la, diciamo, il termine giusto, apparire, non apparire ma essere, perché ultimamente si è notato alcune società che per apparire facevano credere di essere, diciamo, confidenti con tutti i temi ESG. Infatti il tema del greenwashing è uno di quelli che porta ad apparire per far vedere che si è sensibile a queste tematiche, e fortunatamente nell'ultimo periodo sono apparse sui media di società che sono state sanzionate proprio per questa modalità di far apparire di non essere. Ma tu credi che sia realmente la volontà, diciamo, di coloro che governano questa nuova modalità di colpire coloro che perseguono questa modalità del greenwashing, o è sempre anche quella apparenza? Parliamoci chiaramente.
Beh, è un bel mercato quello delle consulenze e delle certificazioni ESG, e non solo, come anche era già da anni un bel mercato quella delle certificazioni, ad esempio per i modelli ISO, per dire, no? Quando scopriamo che poi le ispezioni per certificare i processi all'interno delle aziende vengono sempre preavvisate con settimane e settimane di anticipo, quindi l'azienda sa già che arriveranno gli ispettori e magari concorda anche il percorso ispettivo, no? Guidando in qualche modo gli... Allora, magari facciamo l'ispezione a sorpresa, così iniziamo a divertirci, lancio la provocazione. Però sono pochissimi i certificatori in realtà che hanno voglia di fare veramente un lavoro obiettivo e serio di certificazione. Perché? Perché se volessero farlo, le aziende vanno da altre parti. Cioè, se l'azienda trovasse il certificatore veramente serio, dice: ma perché mi devo far spaccare il capello in quattro qualcuno serio? Vado da quello che si accontenta di quattro checklist compilate e un bacio in fronte, punto. Nel senso, perché devo farla difficile se posso farla facile? Ma chi ragiona così, chi è? Le persone del marketing e della comunicazione, a cui interessa solo avere il certificato, come quei tre bei certificati che vedo dietro le tue spalle. Loro ne vogliono 40 e non gli interessa se hanno preso la laurea, faccio questa metafora, gli interessa avere il certificato della laurea, che è diverso, no? Quindi non mi interessa il fatto di avere un percorso, di aver studiato, di essere preparato, mi basta il certificato della laurea. Allora da chi vado? Dall'università che mi dà la laurea online, no? Dalle Barbados, piuttosto che da qualche altro paese strano, perché così ho il mio certificato da appendere dietro. E purtroppo il mercato è drogato in questo senso. Sono poche le aziende che si fermano a riflettere e dicono: a me interessa veramente fare un percorso schietto, onesto, che poi tra l'altro impatta positivamente sulla mia redditività, perché quando io vado con la diligenza media del buon padre di famiglia, per citare il codice, vado a esaminare con onestà intellettuale quelle che sono le mie carenze, poi ho anche modo di correggerle e quindi di migliorare la mia efficacia, la mia resilienza, la mia capacità di fare business. Se invece mi interessa solo il certificato, a questo punto non guardo neanche le mie non conformità, anzi le nascondo le mie non conformità, perché mi interessa convincere il certificatore che non c'è nessuna non conformità e mi deve poter dare il certificato. Questo è completamente disonesto, è completamente sbagliato e, tra l'altro, ripeto, è molto poco efficace dal punto di vista del business. Magari facciamo meno, ma facciamolo seriamente.
Allora, per concludere, mi affianco al concetto che hai espresso da poco, il discorso che fa bene al business inteso come attività imprenditoriale. In finanza, ovviamente siamo sul canale di Finanza Consapevole, io dico sempre a coloro che si avvicinano agli investimenti che investire realmente in modo etico fa bene al business e fa bene anche al pianeta, fermo restando che si deve avere la certezza che le aziende in cui si investono i soldini sono realmente ESG in modo reale e non di apparenza da questo punto di vista, perché il beneficio è per il tuo portafoglio e anche per la società e per, diciamo, il pianeta. Io ti ringrazio, Luca, sei stato gentilissimo per questa, diciamo, lettura, come dire, reale di quello che è il mondo ESG, che come tutte le mode può essere, diciamo, travisato e può essere anche cavalcato, non in modo, diciamo, realistico. Un saluto.
Volevo dire un'ultima cosa.
Dimmi.
Abbiamo incubato una startup in università con alcuni dei miei migliori ricercatori che si chiama Reputation Management Italia e si trova facilmente sul web reputationmanagementitalia.it, proprio per fare cultura, come tu hai giustamente detto, su un piano di autenticità relativamente a queste preoccupazioni di carattere etico. Ed è interessante che le persone, diciamo le imprese che si sono affidate a questo progetto, stanno verificando tangibilmente che è possibile fare bene e averne un buon ritorno lavorando veramente nel concreto. Questo è importante. È come nei rapporti di coppia. Cosa cerchiamo dal nostro partner?
Certo.
Schiettezza, capacità di chiedere scusa quando si sbaglia e voglia di mettersi in gioco per fare meglio domani. Quindi la costruzione della reputazione si basa su questo, non c'è nulla da inventare. Bisogna essere disponibili a guardarsi allo specchio, cosa che non tutti sanno fare.
È vero. Perfetto, dopo questa tua conclusione degna di questa tematica così importante e così dibattuta, saluto gli amici di Finanza Consapevole e ringrazio il professor Luca Poma per la sua disponibilità. Alla
Grazie a voi.
prossima.
Alla prossima, arrivederci.